Buongiorno a tutti. Siamo ancora, ci avviamo verso la fine della lettera agli Ebrei. E questa mattina, per la grazia di Dio, andiamo a vedere 12. Dal verso 19 del capitolo 10, l'autore ha iniziato a parlare di fede in questa lettera, la fede che salva, la falsa fede, la vera fede e gli esempi di fede, no? Gli eroi della fede, conosciamo molto bene quel paragrafo. E nel capitolo 12 si parla della fede che persevera. Abbiamo visto all'inizio, la volta scorsa, nel versetto 1, all'inizio del capitolo, dove ci dice corriamo con perseveranza, no? La gara che ci è proposta. E in questi versi che vedremo oggi troviamo un'esortazione a perseverare nella fede, che è descritta con toni abbastanza forti, con schiettezza, e troviamo qui anche delle verità, grazie, troviamo qui anche delle verità molto importanti per la vita del cristiano. Leggiamo il brano che andremo a vedere oggi, ma iniziamo dal verso 1, perché è ovviamente tutto collegato, quindi dal verso 1 del capitolo 12 fino all'11. E così dice la parola. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gloria che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato con una simile ostilità contro la propria persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E dal verso 4 dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per corritori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati, non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Fin qui la parola di Dio. Allora, vediamo che l'autore, dopo che ha posto come esempio Gesù, che ha sopportato la croce, dice ai suoi lettori che non hanno ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Che cosa significa questo? Cosa ci fa capire? Ovviamente, innanzitutto, che c'è una lotta contro il peccato. Inoltre che questa lotta va combattuta, implicito nelle parole che lui dice, e poi vedremo più avanti che va proprio nello specifico e chiarisce questo concetto molto bene. Capiamo anche che la lotta è talmente forte, cruenta, che a volte richiede che venga versato addirittura il sangue. Quindi questa lotta è serrata, è senza esclusione di colpi. È molto molto forte, ma questo non è il tema principale di questi 8 versetti che andremo a vedere oggi. Diciamo che questa l'inizio di questi otto versi, dal verso 4 in poi, sembra più che un'esortazione, una riprensione, no, da parte dell'autore, ma lui fa questo per introdurre quello che è il vero soggetto del paragrafo, ciò che ci vuole comunicare, ciò che vuole dirci. Anche l'inizio del verso 5 serve a introdurre il paragrafo, il vero tema di questo paragrafo, no? Quando dice: avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Questa è una riprensione, ma serve ad introdurre, no, ad attirare la nostra attenzione sul tema principale, che è quello che andremo adesso a vedere. Qual è il tema principale di questi otto versi? È la correzione di Dio. La correzione di Dio come padre verso i suoi figli. Questo tema va considerato a sua volta all'interno di un concetto più grande, quello che abbiamo visto dall'inizio del capitolo, no? Quando dice, quando ci fa questa esortazione l'autore della lettera, quindi il Signore, e ci dice: corriamo con perseveranza la gara che c'è proposta. Quindi all'interno di questo tema principale abbiamo questo tema secondario, che è quello della correzione di Dio, no? Quindi queste sono due cose che dobbiamo tenere a mente mentre cerchiamo di analizzare questo brano. Perché? Perché l'esortazione ha un fine. Il fine è quello di farci correre con perseveranza questa gara, di farci vivere la nostra vita cristiana in modo proficuo, affinché possiamo portare dei frutti, di sostenerci nella crescita spirituale, quindi nella nostra santificazione. Questo è lo scopo dell'esortazione che riceviamo questa mattina. E dal tono che usa l'autore qui, capiamo facilmente che è preoccupato. È preoccupato per i lettori della lettera, per i destinatari della lettera. Perché? Perché abbiamo già visto nei capitoli scorsi che c'è una persecuzione alla quale vengono sottoposti di diverse forme, e che il pericolo è proprio quello che loro, scoraggiati da questa persecuzione, si lasciano spaventare da queste difficoltà, dalle sofferenze, no? E facciano un passo indietro verso il giudaismo. È questo il pericolo che sta notando l'autore della lettera. E non è un pericolo che hanno affrontato solamente i destinatari della lettera dell'epoca, è un pericolo che affrontiamo tutti noi oggi, che abbiamo davanti tutti noi cristiani oggi. Perché? Perché le sofferenze, le lotte, i combattimenti, no, ci potrebbero spingere a fare un passo indietro, a desistere dal combattimento, ad arrenderci a volte, no? A non proseguire nel correre con perseveranza questa gara che ci è stata messa davanti, che ci è stata proposta da Dio. È per questo motivo che dobbiamo fare attenzione all'esortazione che ci viene rivolta stamattina dalla Scrittura. Allora, la correzione di Dio, abbiamo detto. E l'autore, è interessante perché l'autore di questa lettera ci presenta questo tema in un modo particolare, ovvero ci dà, cita due versi dal libro dei Proverbi. Lo vedete scritto in corsivo nella vostra Bibbia, molto probabilmente. E cita questi due versi, da Proverbi 3, versi 11 e 12, e lo fa, e fa poi un'esegesi dal verso 7 al verso 11, fa un'esegesi di questi versi, cioè li interpreta, li spiega, fa una sorta di predicazione, no? Quindi ci spiega questi versi con più parole, con vede più sfaccettature, e ci fa comprendere meglio. Quindi è molto interessante andare a vedere anche questo che lui dice qui. Abbiamo visto i versi, il versetto 5 e 6 dice: figlio mio, questi sono presi da Proverbi, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Questa è la citazione da Proverbi. C'è una parola qui che deve attirare la nostra attenzione e che è molto importante. Ce ne sono varie, ma una in particolare è l'ultima che abbiamo letto. Punisce tutti coloro che riconosce come figli. Questa è una parola molto importante in questo contesto. E questi due versi ci esortano a non sottovalutare, qua la parola dice disprezzare. Disprezzare significa dare un valore più basso di quello che in realtà dovrebbe avere, che in realtà ha quella determinata cosa. In questo caso stiamo parlando della riprensione del Signore. Quindi ci esorta a non sottovalutare la disciplina del Signore, a non scoraggiarci. E comprendiamo qui che la riprensione del Signore, la disciplina, la correzione, è una realtà nella vita del credente. Più che una realtà, è una certezza. È una certezza. Non è un'eventualità, qualcosa che può succedere, ma che potrebbe succedere, alcuni sì, alcuni no. È una certezza per ogni credente. D'altronde, in 1 Pietro, capitolo 1, verso 6, leggiamo: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. E ci spiega anche perché l'Apostolo. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi, nella vita del credente, del cristiano, la correzione, la riprensione, la disciplina è una realtà, è una certezza. Quindi, da come abbiamo visto dalla Pietro, da quello che ci ha detto l'Apostolo Pietro, la disciplina del Signore, la correzione, serve a correre con perseveranza la gara che ci è proposta, ad aiutarci, a sostenerci mentre corriamo questa gara, mentre andiamo avanti nella vita cristiana, mentre procediamo nel processo di santificazione. Questo è il significato. E in Proverbi troviamo anche un'altra parola molto importante. E proprio quando l'autore ci dice perché non dobbiamo sottovalutare la disciplina del Signore, dice: perché il Signore corregge quelli che Egli ama, quelli che Egli ama. Ecco che l'amore di Dio viene sempre in nostro aiuto. Vedremo questo anche più avanti. Quindi, come ho già detto, l'autore dal verso 7 inizia a spiegare questi due versi, li approfondisce e nel fare questo introduce due nuovi elementi che non erano stati nominati nel libro di Proverbi, in questi due versi, ma che sono molto importanti, che troviamo al verso 8. Leggiamo al verso 8: ma se siete esclusi da questa correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Questi due elementi, ovvero il fatto che la correzione ognuno ne deve avere una parte almeno. Qua dice di cui tutti hanno avuto la loro parte, e il fatto che se non avete avuto questa correzione siete bastardi e non figli. Questi due elementi sono legati uno all'altro. Ogni figlio di Dio ha avuto, ha oppure avrà la sua parte di correzione, no? D'altra parte, se si viene esclusi da questa correzione non si è figli. Vedete come rafforza questo concetto la Scrittura? La correzione di Dio è una certezza nella vita del credente. Ce lo sta dicendo in tutti i modi, no? Ce lo sta facendo capire, comprendere in tutti i modi. Ora, che differenza fa per noi cristiani di oggi sapere, conoscere queste cose? Quale beneficio ci porta questa consapevolezza? Beh, direi che conoscere questa verità ci porta un grande beneficio e fa una grande differenza nella vita del credente. Innanzitutto, nel momento in cui siamo sottoposti ad una prova, più o meno dura che sia, ci sono vari livelli, vari tipi di prove. Sappiamo che il Signore non ci sottopone a una prova che non possiamo sopportare e ci dà anche la via di uscirne. Quindi nel momento, però questo non significa che non siano difficili da affrontare, non significa che non siano dolorose, non significa che non siano, che non si provi della sofferenza. Ecco, in questi momenti avere la consapevolezza del fatto che tutti hanno avuto la loro parte, tutti i figli di Dio, ci dà grande consolazione, ci porta grande consolazione. Non solo perché mal comune mezzo gaudio, come si dice, non è questo, no? Ma è soprattutto il fatto di avere la certezza che siamo figli, che il Padre Celeste ci sta correggendo come figli. Questa è una grande consolazione. Ci dà un'altra certezza, il fatto che Lui sta operando nelle nostre vite, che ci sta affinando, no? Che sta facendo sì che noi cresciamo nella sua conoscenza, che togliamo quelle scorie che Lui non vuole vedere, che anche noi non vogliamo, ma è dura, è difficile, no? Questa è un'altra certezza che possiamo avere, il fatto che Lui ci sta correggendo, affinando, ci sta modellando, ecco, no? Affinché possiamo crescere nella santificazione. E un altro beneficio che possiamo avere dalla consapevolezza di queste verità, dal conoscere, dalla conoscenza di queste verità, è la difesa contro alcune false dottrine. All'epoca era opinione comune credere che chi fosse povero o chi fosse colpito da malattie, che non aveva una buona salute, era colpito da Dio perché c'era qualche peccato nella sua vita, perché in qualche modo aveva disobbedito a Dio. I farisei specialmente erano degli specialisti in questo, no? Nell'accusare le altre persone. E chi invece era, prosperava, aveva buona salute ed era in una buona situazione economica, diciamo così, era invece benedetto da Dio. Questo era quello che che era un po' il pensiero comune, ripeto, specialmente tra i farisei dell'epoca. Ma non è solo riservata all'epoca della scrittura di questa lettera, questo concetto, perché ancora oggi c'è una corrente di pensiero cristiana che dice che se tu segui il Signore ti benedice economicamente e dal punto di vista della salute anche. Quindi se tu, dice la stessa cosa in pratica, dicevano i farisei all'epoca, se tu hai un problema nella tua vita, non riesci, hai problemi economici oppure hai problemi di salute, il Signore ti sta punendo perché non lo stai seguendo. E si chiama il Vangelo della prosperità, no? E ci sono dei predicatori che predicano questa falsa dottrina. Ma qui vediamo che, e poi sono stato tantissimi anni fa, forse 20 anni fa, ad una conferenza di questo tipo per curiosità, per vedere cosa dicessero, e c'erano dei personaggi famosi, persone ricche, no? che dicevano che il Signore li aveva benedetti, insomma, seguite il Signore perché il Signore vi farà diventare ricchi, in sostanza questo era poi alla fine il concetto. Però qui vediamo tutt'altra cosa nella parola di Dio. Vediamo una cosa completamente diversa. La scrittura ci mette in guardia addirittura: se siete esclusi da quella correzione, non siete figli, no? Ecco che allora la difesa contro le false dottrine di questo tipo, no? Comprendiamo effettivamente qual è l'insegnamento della scrittura. E l'autore qui continua nella sua esegesi, nella sua spiegazione di questi due versi di Proverbi, e ci propone un esempio che noi possiamo comprendere. Vedete quanto è grande l'amore del Signore? Come porta ogni suo pensiero, ogni suo insegnamento, no? Ogni parte del suo carattere al nostro livello, no? La abbassa. E ci fa degli esempi, possiamo dire terra a terra, e qua prendono come esempio i nostri padri terreni, no? I nostri padri nella carne, dice la scrittura, e ci spiega che come noi abbiamo obbedito ai nostri padri nella carne, no? tanto più dobbiamo obbedire al nostro Padre Celeste. Lui, qui l'autore fa una distinzione e parla dei padri secondo la carne e poi per contrasto parla di Dio come il padre degli spiriti, no? Fa questo contrasto e ci fa comprendere qual è la diversità tra i nostri padri terreni e i padri e il padre celeste, no? E poi ci dice anche un'altra cosa per farci comprendere meglio. Dice: essi ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, vedete? Ma egli lo fa per il nostro bene. Ecco, qui mette in evidenza un'altra cosa il Signore, proprio per fare questa distinzione e farci comprendere ancora meglio. Riflettiamo sui nostri padri terreni. Anzi, chi di noi è padre può riflettere ancora meglio. Qui dice, per pochi giorni, ovviamente si riferisce al tempo dell'educazione del bambino, no? Durante la sua crescita, quando diventa adulto, ovviamente non c'è più bisogno dell'educazione, anche perché diventa un essere, un individuo a sé, no? E si stacca dalla famiglia, ma più che altro dice come sembrava loro opportuno. Chi di noi è padre sa quanti errori si fanno nell'educazione dei propri figli, padre, genitore anche, no? Padre o madre, quanti errori si fanno nell'educazione dei propri figli. Tante volte tendiamo a sfogare la nostra frustrazione quando correggiamo i nostri figli, oppure li correggiamo basandoci su delle nostre convinzioni riguardo a una certa cosa o a quella disobbedienza o dei concetti morali magari, no? che fanno parte delle nostre convinzioni. Quindi anche qui dice come sembrava loro opportuno, non è detto che sia sbagliato intenzionalmente, però comunque siamo esseri umani, quindi abbiamo la possibilità, diciamo che sbagliamo più che la possibilità, sbagliamo perché ci basiamo su dei concetti che noi stessi ci facciamo nella nostra, no, fallibilità. E il Signore ci sta dicendo questo per farci comprendere, infatti poi dice, ma egli lo fa per il nostro bene, che lui, farci riflettere su questo concetto, che lui è colui che è il creatore dell'essere umano, che conosce i nostri cuori, noi stessi, il nostro essere più profondo in un modo perfetto, al di là di quello che noi possiamo immaginare, e che quindi non può far altro che fare il nostro bene fino all'ultimo, in un modo perfetto. Cioè questo quindi è quello che muove il nostro Signore, no? La conoscenza che Lui ha di noi, basata anche sui Suoi principi. Su questo è basata la Sua correzione. Mentre noi sappiamo che come padri, come genitori, abbiamo sbagliato perché non siamo perfetti. Ma se riflettiamo su questo sappiamo che la correzione che ci viene da Dio è basata sulla conoscenza che Lui ha di noi, che è perfetta, e sui Suoi principi morali, che sono perfetti e infallibili. Quindi non c'è pericolo che il Signore sbagli nel correggerci. La Scrittura ci dice che lo fa per il nostro bene. Concludendo, il Signore ci sta rivolgendo a noi questa mattina per esortarci a perseverare nella fede. E se stiamo vivendo un periodo di difficoltà o di sofferenza, o se lo vivremo in futuro, non dobbiamo scoraggiarci, questa è l'esortazione. Non dobbiamo scoraggiarci. È vero che la vita del cristiano è un combattimento continuo. È vero che questa frase probabilmente l'abbiamo sentita decine di volte, magari centinaia di volte. Ma è la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che questo combattimento è inevitabile, che la correzione di Dio è inevitabile, che la sofferenza è inevitabile, che la disciplina di Dio, la riprensione sono inevitabili. Per chi crede, per chi è figlio, perché siamo peccatori. Perché siamo peccatori e peccatrici. Ora, su cosa possiamo riflettere per essere consolati? Il versetto 11 non l'abbiamo ancora preso in considerazione. Ci dice, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Vedete il contrasto? Quando la correzione viene applicata c'è tristezza, ma se riusciamo a guardare, no? Più avanti, sappiamo già da oggi che questa correzione ha un futuro di pace e di giustizia. Vedete quale contrasto, no? La sofferenza momentanea per la gioia futura. E guardate al versetto, all'inizio del capitolo, è stata la stessa cosa con Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, ci dice al verso 2, colui che crea la fede la renda perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. La croce è stata sofferenza, non solo fisica. Non è stata la più grande sofferenza che il Signore Gesù ha provato. La più grande sofferenza è stata l'abbandono di Dio, perché in quel momento lui era stato fatto peccato, affinché il peccato nostro fosse espiato in lui, affinché noi potessimo ricevere la grazia di Dio, perché Gesù ha pagato al posto nostro sulla croce. Quindi in quel momento c'è stata sofferenza, ma Gesù ha sopportato la croce per la gioia che gli era posta dinanzi, no? Tornare al Padre, sedere alla sua destra, vedere le anime che si erano convertite grazie a quel sacrificio, le anime salvate grazie alla sua sofferenza. Ecco qual è la nostra consolazione nel momento in cui sopportiamo la correzione di Dio. Ecco dove dobbiamo guardare, fissando lo sguardo su Gesù, dice la parola. E non c'è dubbio che se siamo figli, come dice quella scrittura, il Signore ci corregge. L'abbiamo detto. Però vorrei riflettere su un ultimo concetto, perché abbiamo prima detto che il Signore corregge tutti quelli che gli ama. Il concetto è questo: ogni cosa che Dio fa per i suoi figli la fa con amore. Non è un padre imperfetto come lo siamo noi o lo possiamo essere noi, che magari riprendiamo i nostri figli perché diamo sfogo alla nostra frustrazione o li riprendiamo con ira. Il Signore riprende con amore. Con amore. Lui non corregge con ira. Non ci sottopone alla prova semplicemente per trarre soddisfazione nel dare una punizione. Non è quello, no, che muove il Signore nelle cose che fa, ma è il suo amore che lo fa muovere. È con amore che lui opera. In ogni cosa che Dio fa per i suoi figli non c'è altro che amore. Non c'è altro che amore. E concludo veramente questa volta con una citazione da un libro che ho iniziato a leggere, veramente molto, molto interessante, si intitola La sofferenza di Paul David Tripp. È un libro, lui ha attraversato, ha avuto una malattia che lo stava per portare alla morte, quindi sa di cosa parla quando parla di sofferenza, no? Di prove da parte del Signore. E qui queste quattro righe nel retro del libro così dicono: la sofferenza è quella realtà dove si incontrano i dolori più intensi di questa vita e le benedizioni più meravigliose della grazia di Dio. È quella valle dove echeggiano insieme intense grida di dolore e genuine manifestazioni di lode. È quella terra in cui Dio sembra assente e la sua presenza è quanto mai palpabile. È quel luogo dove la solitudine più profonda si mescola con la consapevolezza del glorioso amore di Dio. È quel campo in cui infuria la guerra spirituale e regna una pace miracolosa. Nella sofferenza la debolezza si incontra con la forza, la confusione con la saggezza, la tristezza con la gioia, la disperazione con la speranza. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo lodarti, Padre, ringraziarti ancora questa mattina per questa esortazione che tu ci fai, oh Signore, ad accettare, affrontare le tue correzioni, Signore, la tua disciplina. Ti ringraziamo perché ci fai comprendere che è un modo nel quale tu ci, è l'unico modo nel quale tu ci puoi portare più vicino a te, sempre più vicino a te. Ti ringraziamo, Signore, perché comprendiamo che abbiamo bisogno di questa disciplina, perché noi siamo imperfetti, Signore, siamo peccatori e non possiamo, Signore, su questa terra, in questa vita, essere esenti dal peccato. Non abbiamo la forza di rifiutare il peccato in ogni parte della nostra vita, Signore. Così ti ringraziamo perché tu vieni in nostro soccorso e ci fai comprendere che tu ci ami come figli. E ti preghiamo di continuare, Signore, a correggerci, a operare in noi, a modellarci, a farci assaporare la tua disciplina affinché possiamo, Signore, essere sempre più vicini a te, fare la tua volontà e portare gloria al tuo nome. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.